Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
ciao Stefano.
Buon pomeriggio a tutti.
Eccoci. Sei pronto? Sei carico per questa mezza giornata, come vogliamo dire, mezza giornata di calcio? Poi stasera c'è la partita, la finale di Supercoppa, però insomma un po' di cose possiamo già dirle in questa giornata, dico, vero?
La prima della Viola.
È la prima della Viola, vero? La notizia.
La Juve di Spalletti. E poi e poi il Genoa di De Rossi.
Sì, che non meritava di perdere, no, devo dire la verità. Ho visto la partita, quando perdi quelle partite così veramente alla fine, che tu hai lottato per tutta la gara in
hai
10
giocato,
uomini, hai giocato, hai lottato, insomma ti
credo che ci sia... sembrava essere
no,
in 10.
No, assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Per quasi 90 minuti.
No, veramente, veramente, infatti è anche comprensibile, no, quello che ha detto dopo lui a fine partita, perché voglio dire, ci sta, no? Ti dispiace perdere poi una partita di quel tipo.
Era provatissimo,
sì. Camminava avanti indietro, avanti indietro.
È qualcosa di straordinario.
Molto partecipe, hai visto com'era?
Mi ci rivedo molto, era provatissimo, è dispiaciuto. Lo abbraccio.
Lo abbracciamo. Che c'è qua? La musica di Natale.
Natale, sì.
Natale, giusto, ci siamo.
Lo senti questo Natale? Io...
Così e così, così e così.
Io e te lo sentiamo un po' così,
così e così,
come
dai,
se fossero dei giorni.
Vabbè,
così.
Dai, sì, importante stare in famiglia.
Però è bella,
un po', dai,
tutta,
sì, sì, tutta bella
la scena.
Ma ci sono loro, ci sono tutti, sono pronti.
C'è
allora,
anche Bonanni?
Sì, Bonanni. Cioè, come... allora salutiamolo allora subito, Massimo Bonanni.
Ciao,
eccolo
Massimo.
Qua. Ciao, Massimo.
Ciao, ragazzi. Ciao, te.
Grande,
Stefano.
Grande. Ho abbracciato idealmente il nostro amico Daniele, ecco.
Capito?
Tu hai dato 2-1 dell'Atalanta, io 3-1, è uscito fuori 1-0.
Lui ha preso...
credo che abbiano fatto una grandissima partita sotto il punto
partita,
di vista.
Ragazzi. Io guardo i 30 secondi te li anticipo
subito.
Dedicati a lui, al Genoa.
Vai, parti tu, dai.
Il Genoa.
Allora aspetta, facciamo, presentiamoli tutti e poi partiamo. Massimo Bonanni c'è, Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Ciao Daniele.
Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati.
Ben trovato. Poi c'è anche Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a tutti. Io mi aspettavo l'inno della Fiorentina dopo 2-4 giorni di vittoria. Cioè, è l'ultima volta che interverrò in questa trasmissione.
Nick, vabbè, adesso non ci boicottare.
Veramente una roba. Ma chi è il direttore di questa radio? Si può sapere? C'è un nome o un cognome?
No, non c'è.
Piccari. Dopo Michel Platini.
Piccari.
Marco Piccari.
Ho lavorato una volta a Mediaset con questo personaggio, quindi
Vi conoscete da poco, sì. Ma è lui che fa tutto.
Va bene.
Sono
adesso
un comprimario.
Eccolo, guarda, vedi, la tua richiesta è subito esaudita dal nostro Magliocca. Vedi?
Allora cominciamo con i 30 secondi.
Allora,
Magliocca,
via. 30
allora
secondi,
io li dedico
aspetta
al Genoa di De Rossi.
Vai.
Perché non soltanto per la partita, insomma, volitiva, combattiva, ma insomma per i contenuti tecnici che ha tolto Martino, un difensore, dopo l'espulsione del portiere Leali, dopo lo scontro con Maldini. E devo dire che è una partita da consegnare a Coverciano. Complimenti, perché è ricca di contenuti, coraggiosa e straordinaria. Non meritava di perdere, ma insomma ha fatto un calcio diretto molto bello. E complimenti al Genoa, a lui e ai calciatori. E poi il calcio è spietato. Insomma, mezza
così
uscita di Sommariva, così poco convincente di Sommariva, che ha sostituito Leali e là ha deciso l'incontro.
Assolutamente, va bene. Vado da Niccolò Ceccarini a questo punto. Nick, i tuoi 30 secondi.
Io guarda, li divido in 15 secondi per uno e 15 per un'altra. Allora, i 15 secondi li do alla Juventus di Spalletti, perché secondo me si sta pian pianino avvicinando, e se l'aiutano sul mercato potrebbe essere un'insidia per quelle davanti. Io non parlo in chiave scudetto, ma sulla zona Champions la Juve in questo caso è da temere e parecchio. E poi finalmente ho scritto finalmente e dico finalmente perché non se ne poteva più. Io sono prudente, però penso che questa vittoria della Fiorentina sull'Udinese possa quantomeno cambiare un po' l'inerzia.
Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo,
allora io vi dedico al Frosinone. L'idea di quel Frosinone, perché credo che nessuno poteva immaginare che a Natale il Frosinone era in testa alla classifica, visto i presupposti iniziali che erano un pochino di scetticismo a squadra giovane, tutta nuova, e invece devo dire che il Frosinone sta facendo un campionato secondo me al di sopra di ogni aspettativa, e complimenti a loro.
Bravo Albini. Vado da Daniele Garbo.
Ma allora le idee me le hanno già rubate, a questo punto viro a 90 gradi o a 180 gradi secondo i punti di vista, vado su Gasperini, perché la Roma vista a Torino non mi è dispiaciuta per nulla, è una squadra che comunque ha uno spirito, ha un atteggiamento sempre propositivo, ha sofferto ma ha saputo soffrire, e poi le dichiarazioni dopo partita che inchiodano le responsabilità della società secondo me sul mercato di gennaio, che se non si fa qualcosa questa Roma rischia di buttare via tutto l'eccellente lavoro che ha fatto Gasperini finora.
Sì, avete messo tante cose sul piatto, veramente. Io vorrei cominciare, però consentitemi proprio di cominciare su una cosa che ha detto Niccolò Ceccarini sulla Juventus, così vi chiedo proprio un giro. Lui dice: è arrivata, sta arrivando per la zona Champions, solo per la zona Champions? Domanda che vi faccio.
Ma tu hai fatto tutta questa domanda alle 4, io ti ho detto hai tagliato fuori la Juve.
Ma io l'ho fatto di proposito.
Vabbè, ma io non l'ho mai tagliata fuori la Juve.
Quindi tu la metti anche per la lotta allo scudetto?
Perché no?
Bene. Quindi è rientrata
in questa ressa, insomma,
queste due vittorie pesanti con Bologna e Roma ci danno questo di indicazione?
Sì. Sì, perché c'è uno spirito, magari non sta a livelli dell'Inter del Napoli, ma lo sa Spalletti, lo sa anche la Juventus, ma io ho visto una squadra vera. Poi sono d'accordo con Daniele, la Roma ha fatto un'ottima partita, soprattutto un ottimo primo tempo, ma insomma poi parleremo anche della Roma. La Roma ormai, se viene un marziano dall'alto, ci vede e dice: ma che cosa manca alla Roma? Attacco.
C'era chi lo diceva da giugno.
Ma voglio dire, non è che ci vuole uno scienziato nucleare per capire cosa manchi la Roma. Però la Juventus è rientrata per lo scudetto. La tua domanda, io ti dico perché no.
Perché
ti
no?
Dico sì.
Esiste.
Perché no?
Vediamo un po' che dicono gli altri.
Sì.
Vediamo un po', Nick, tu mi sembra invece che non sei ancora propenso per questo tipo di...
No, sono propenso perché vedo un vuoto in mezzo al campo. E secondo me lì hanno totalmente bisogno, perché il rientro di Bremer gli permette di sigillare la difesa davanti. Loro, è vero, manca Vlahovic, ma il gol lo trovano perché c'è Conceição, perché c'è Ildiz, perché c'è Openda, perché comunque c'è anche Jonathan David. Non che siamo di fronte a un attacco spaventoso, però alla fine il gol lo fanno sempre. È in mezzo al campo che, a mio avviso, io non so nemmeno perché si parlasse di una sorta di scambio Turam Frattesi, perché francamente io credo che la Juventus, a me Frattesi piace tantissimo, però credo loro abbiano bisogno di un centrocampista diverso, più portato a giocare piuttosto a fare un semiregista, piuttosto che un giocatore dinamico come Frattesi. Ma se loro lì in mezzo al campo mettono un Goretzka, tanto per essere chiari, allora sono sicuri della Champions. Però secondo me per lo scudetto ci vuole altro ancora.
Ci vuole altro, dice Niccolò Ceccarini. Vado da Daniele Garbo. Daniele, ti leggo questo messaggio di Roberto, un nostro ascoltatore, al 331-8200213, che scrive: la Juve è rientrata perché nelle prossime 5 può fare 15 punti. Io ste tabelle quando vengono fatte, mamma mia. Vabbè, però Daniele, che ne pensi?
Guarda, io sono convinto che la Juve possa rientrare nel giro della Champions, e ovviamente se andrà in Champions lo farà a spese o di Milan o di Roma, ma non credo che possa rientrare nel giro scudetto, a meno che a gennaio non facciano qualcosa di molto importante a centrocampo per acquistare un giocatore che gli manca, come ha detto anche Nicolò poco fa, cioè gli manca un regista, insomma uno che dia gretti i ritmi della gara. La Juventus non ce l'ha questo giocatore, quindi sicuramente nel giro Champions è rientrata, ma io non la vedo francamente in lotta per lo scudetto. Credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa di più della Juve.
Bene, da Daniele Garbo vado da Massimo Bonanni per completare un po' il giro.
Sì, anche secondo me, insomma, la Juventus è sicuramente in lizza per un posto in Champions, ma per un posto, insomma, per provare a vincere lo scudetto, secondo me gli manca qualcosa, ma soprattutto l'Inter e il Napoli sono più forti. Però è fuori discussione che la Juventus deve arrivare tra le prime quattro, è stato preso Spalletti per questo, quindi credo che sicuramente la Juventus sia una squadra da tenere sotto osservazione per terzo e quarto posto.
Riparto un attimo sempre da Nick, perché poi ha dato un altro spunto, ma approfitto per chiedere anche la situazione di Paratici, no? Noi stiamo seguendo su tutto il mercato web da questa mattina un po' la situazione. Nick, insomma, sembra che insomma la strada è spianata, almeno da quello che leggiamo. Ti chiedo un po' come stanno le cose, poi se questa vittoria può far pensare ad una Fiorentina in grado appunto di arrivare, no, a quello che è l'obiettivo, ossia la salvezza, cioè, oppure è un primo passo e bisogna andare coi piedi di piombo e aspettare le prossime.
No, io guarda, stamattina ho detto ragazzi preparatevi, perché chi è in lotta per la Champions sono 22 vittorie di fila pronte per la Fiorentina, e quindi facciamo il conteggio con 66 più 9 punti si va in zona Champions sicuro. Ho fatto una battuta per dire che secondo me a volte si passa da un estremo all'altro, no? Si passa dall'estremo della Serie B sicura a vedere totalmente la luce. Io sono uno che, in questo poi ti rispondo su Paratici, io sono dell'idea che la Fiorentina avesse bisogno di una vittoria, a prescindere da come fosse venuta questa vittoria, però era fondamentale, e quindi questo sblocca mentalmente un po' il gruppo. Io non sono nemmeno dell'idea che l'effetto, tra virgolette, Paratici o l'effetto... voglio dire del cambio di modulo di Vanoli abbia portato una svolta. Sicuramente la Fiorentina si è trovata in una situazione ideale dopo 10 minuti per l'espulsione di Okoye, e poi ha trovato secondo me anche un equilibrio in campo, però ragazzi la differenza l'hanno fatta i calciatori, nel senso che sono scesi in campo con una testa diversa. È evidente, la Fiorentina correva tantissimo ieri, probabilmente forse anche quello che ha fatto Vanoli da quando è arrivato, che ha rimesso un po' in sesto la squadra dal punto di vista fisico, si stanno vedendo adesso i risultati. E poi comunque voglio dire, ci sono dei giocatori che questa partita secondo me anche in 11 contro 10 tre settimane fa non l'avrebbero mai vinta, quindi vuol dire che qualcosa è scattato, perché guarda il gol di Gudmundsson,
molto bello.
È un giocatore che ha preso palla, poi si è fatto un dribbling e è andato a calciare. Quindi io credo che in tutto questo ci sia qualcosa che probabilmente sta cambiando. In questo ci metto anche, voglio dire, l'arrabbiatura tanta dei tifosi, la pressione mediatica su questa squadra, il ritiro, mettici tutto quello che vuoi. Veramente la Fiorentina era un po' in un angolo e doveva dare un segnale. E ora l'ha dato, ma da qui a dire che si trova la luce ce n'è di cammino da fare, perché poi sabato c'è il Parma, poi la Fiorentina avrà la Cremonese. Io ti dicevo giustamente le tabelle, lasciamo perdere le tabelle, perché qui basta riperdere un'altra partita, siamo punti a capo. Però se la Fiorentina scende in campo come ha fatto ieri contro l'Udinese, questo secondo me il segnale è questo: scendere in campo così, poi puoi vincere o puoi perdere, ma così lotti e con il mercato, e arrivo a Paratici, e con il mercato giusto la Fiorentina può avere la speranza di rientrare nella lotta salvezza, perché adesso è inutile dire la Fiorentina è nella lotta salvezza, in questo momento la Fiorentina è retrocessa in Serie B, perché ancora c'è una bella distanza dal quart'ultimo posto. Paratici sarà il nuovo capo del calcio della Fiorentina, è sicuro ormai, firmerà 4 anni e mezzo di contratto, quindi un progetto a lunga gittata, stesso contratto che avrebbero fatto a Cristiano Giuntoli, quindi vuol dire che forse la società si è resa conto che così non si poteva andare avanti, e lui è un uomo mercato molto molto bravo. Io guarda, mi avessero detto o lui o Giuntoli, insomma, ecco, sulle conoscenze siamo di fronte a un direttore sportivo di campo, anche perché comunque c'è, cioè, di campo, quantomeno diciamo di mercato, perché a livello di mercato ha molte conoscenze, e questo può aiutare la Fiorentina, anche perché quando hai un nome così anche le trattative sono un pochino più sono meno complicate, per cui Paratici sarà il nuovo responsabile del mercato della Fiorentina. Se vuoi addirittura la cronologia o la tempistica, credo che tutto questo diventerà ufficiale tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Certamente è virtualmente già un dirigente della Fiorentina, ma verrà ufficializzato nel giro di 7-8 giorni.
Perfetto, il quadro...
Anche perché Marco, lui ora si trova a Roma, Paratici, sta fino a Santo Stefano a Roma, perché ha un breve periodo, diciamo così, di stop che lui si è preso, e poi dovrà tornare a Londra per risolvere la sua questione contrattuale con il Tottenham, perché lui ha altri 2 anni con Tottenham.
Stefano, segnali di campo e anche parere, datemelo tutto sull'arrivo di Paratici. Dai.
Beh, voglio dire, come ha detto Nick, stiamo parlando di una persona dalla lunga esperienza, consolidata, quindi credo che poi abbia abbracciato un po' la causa della Fiorentina, la causa Viola, 4 anni e mezzo di contratto, indipendentemente da come andrà a finire, se si riuscirà a salvarsi o meno. mi sembra che
sì, sì, è un segnale anche della società, questo,
della società, ma anche da parte di Parati, sua, di abbracciare, cioè, questa nuova avventura, quindi di voler costruire qualcosa di più solido. Poi sappiamo che, insomma, nel calcio adesso la Fiorentina, dopo la bellissima prestazione di ieri, è chiamata a fare un campionato di risalita, di rincorsa. Abbiamo capito, insomma, che ieri ha espresso una logica del suo valore complessivo, e quindi deve continuare così con Paratici, che poi, come ha detto giustamente Nick, e concludo, potrebbe sistemare le cose a gennaio in un modo o nell'altro nel mercato.
Certo.
Marco, posso fare una domanda a Massimo e a Stefano, no? Perché mi devono spiegare da giocatori come si fa a fare 15 partite inguardabili e poi a un certo momento far vedere di che pasta siamo fatti. Cioè, cosa c'è nella testa di un calciatore che accende o spegne la luce? Perché se guardi la Fiorentina di ieri, guardi la Fiorentina di 15 partite prima, dici: non è possibile, dove siamo finiti, che cosa succedeva, perché a un certo punto si riaccende la luce?
Allora, aspetta che ti faccio subito rispondere, prendo la risposta di Daniele Garbo, no? Anche su il campo e sull'arrivo di Paratici, poi lascio la risposta a Bonanni in Pallomeni su anche alla domanda che hai fatto tu, Daniele.
Allora, per la legge dei grandi numeri, prima o poi la Fiorentina doveva vincere una partita secondo me chiaramente falsata dall'espulsione di Okoye dopo 8-10 minuti, è diventata un'altra storia. Ovviamente io avrei voluto vedere la partita in 11 contro 11, quindi io ci andrei piano a dire che la Fiorentina è uscita dalla crisi, nel senso che serviranno conferme. Già la partita col Parma è una partita molto delicata, perché è praticamente uno spareggio, e quindi voglio vederla ancora, insomma, prima di dire che la Fiorentina è uscita dal coro, certo, diciamo, certo, in cui si era cacciato. E ripeto, è stata una partita falsata, quindi secondo me non mi esprimo, non voglio dare un giudizio su questo dirigente, perché non lo conosco abbastanza per esprimere giudizi, se non attraverso quello che ho letto, ma non, è meglio che non dica niente.
Va bene, è un Daniele Garbo criptico. Vado allora, Bonanni, così rispondi anche alla domanda, vai.
Su Paratici, sicuramente è un dirigente importante nel mondo del nostro calcio, quindi al momento credo che era la soluzione migliore che si potesse ottenere, e in bocca al lupo a lui e a tutta quanta la Fiorentina. Poi, per quanto riguarda quello che è successo ieri, in parte sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, nel senso che ti ritrovi dopo 8 minuti in una situazione di difficoltà, dopo 8 minuti ti ritrovi a giocarti una partita in superiorità numerica, e devo dire che, insomma, questa cosa sicuramente li ha aiutati. Poi cosa ne è scattato io non lo so, io credo che la Fiorentina, insomma, sia una squadra detta di tutti importante, una squadra buona sicuramente da fare un campionato nettamente diverso e migliore da quello che stanno facendo, però è anche vero che magari ci sono dei giocatori che quando si trovano in una situazione di difficoltà possono trovare difficile gestire certe situazioni. Ripeto, tu sei a Firenze, quando vai male, che ti trovi che non puoi uscire, che la tua famiglia magari non può uscire di casa perché è presa di mira anche la tua famiglia, che è una cosa sbagliatissima. A me anche in passato è capitato in un momento di difficoltà in una società.
Però io non credo che ci siano state queste cose a Firenze, ti devo dire la verità, Massimo. Io non so, poi magari Nick mi può...
Non ci sono state.
Io penso che c'è
uno sui social che naturalmente ha fatto delle cose che
sì, quelle sui social, ormai i social sono tutti leoni lì, figurati.
No, ragazzi, io quando non c'è stato niente che si potesse additare.
No, ma quando dico che un giocatore esce di casa, magari ti vai a fare una semplice passeggiata con tua moglie e tuo figlio e ti ritrovi tutti che ti conoscono e non so, teneri, diventa una situazione poco carina.
No, ma magari che ci siano delle pressioni, dico, sì, però no, ma ti ripeto, delle pressioni, è chiaro che in una piazza importante ci sono...
Fa parte del gioco.
Sì, però non penso che...
Ovunque.
No, 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 per carità.
Ma no, per ora noi non siamo stati messi al corrente di niente di simile. Però comunque è chiaro l'aria era tesa.
L'aria era tesa, chiaro. Anche ieri sera, dopo, nonostante la vittoria, insomma, c'è stato comunque anche ancora una dimostrazione che i tifosi giustamente sono arrabbiati, perché sono ancora preoccupati, perché la classifica, come ha detto Nick, ancora sei ultimo, quindi non hai fatto niente, hai fatto soltanto mezzo passo ieri sera. E quindi è chiaro che c'è tanta strada da fare. E voglio sentire anche Stefano chiudere questo. Sì, un po' la domanda che faceva anche Nick, no?
Sulla testa cosa scatta in questi casi? Perché si spiega, dai.
Ieri è stata una grande, è stata una grande Fiorentina. È quella che magari ci aspettavamo qualche mese fa. Non so darti una spiegazione, Nick, se non quella è vero. Che magari la superiorità numerica ha agevolato un po' il compito, però insomma l'Udinese è stata neutralizzata in tutto e per tutto. Quindi si è rivisto un Gudmundsson significativo, un camp partecipativo, un Fagioli diverso, un'attenzione all'applicazione anche dietro, e quindi serviva una scintilla. La Fiorentina probabilmente deve continuare su questa
e poi Fagioli vuol dire tanto, Stefano. Fagioli,
quindi,
vuol
che
dire
cosa
tanto,
è successo?
È un giocatore di qualità.
È successo che la Fiorentina in un pomeriggio si è accorta, in un tardo pomeriggio si è accorta di essere questa, e stava combattendo contro i demoni, insomma, che l'hanno un po' l'hanno un po' messa lì. Io ho sempre sostenuto, Nick, e lo ribadisco, che questa è stata una crisi tecnica che, ahi noi, ahimè, insomma, voglio dire, vista la stima che ho nei confronti di Pioli, ma insomma questa squadra è partita da lì. Poi il discorso societario, lo lascio, Nick, tu ne sei meglio di noi, insomma, voglio dire, parte tutto lontano, ma insomma questa è una crisi tecnica. Sì. La Fiorentina non può stare lì, lo ha dimostrato ieri, e quindi c'è il materiale umano e tecnico per fare un altro tipo di campionato. Poi possiamo dire quello che vi pare, la società quello è, però insomma secondo me la società in questa stagione, relativamente a questi mesi qui, ha l'1,5% di responsabilità. Per me è sempre stata una crisi tecnica, e ieri la Fiorentina ha dimostrato di valere molto di più di quello che ha fatto. Poi Narondi non fa primavera, perché poi devi combattere,
sì.
Però abbiamo capito che insomma la squadra non è così scarsa, insomma, no? Che Gudmundsson non è un giocatore qualsiasi, quindi non mi sono sbagliato. Poi un altro conto è metterlo in condizione di fare Gudmundsson. Sì. Ieri fa un gol che non mi ricordo dei tempi di Baggio, insomma.
Sì,
fa un gol da giocatore vero, da giocatore forte, da giocatore non comune. Quindi io capisco tutto, il ragazzo c'avrà un carattere particolare, ma insomma che lo facciano giocare, che lo mettano in condizione, perché se ti metti a discutere Gudmundsson, tu retrocedi, non oggi, ieri.
Ma guarda,
non oggi,
io...
ieri, perché tu ti salvi con Gudmundsson, con Ken, con questa gente qua, con i piedoni, quelli poco raffinati, poco affinati.
Io credo che il segreto, cioè se Vanoli ora va su questa strada, che lascia Gudmundsson libero di spaziare in quella zona,
ci ha messo un mese e mezzo. Ecco perché è una crisi tecnica, dico, per quel motivo lì.
Ken lo lasci libero davanti, e poi un altro segnale che è arrivato ieri è la fascia da capitano a De Gea, che secondo me è anche quello un altro segnale.
Bene, e naturalmente poi ci sarà il campo già nelle prossime partite. A proposito di campo, vi chiedo un giro prima di andare in pausa veloce anche su quella che sarà la finale di Supercoppa questa sera tra Napoli e Bologna. Daniele Garbo, inizio da te, una partita che vedi molto dalla parte del Napoli oppure dai a Bologna possibilità di che tipo?
In una partita secca può succedere di tutto, non sarà una partita come quella del campionato vinta dal Bologna abbastanza chiaramente, sarà una partita completamente diversa. Il Napoli credo che abbia qualcosa di più del Bologna, ma Bologna ha dimostrato di saper vincere anche queste partite, ricordiamo la finale di Coppa Italia contro il Milan, quindi assolutamente io credo che il Napoli sia favorito, darei 60-40 o 65-35 per il Napoli.
Certo, Massimo Bonanni?
Sì, il Napoli è favorito, però il Bologna non ha nulla da perdere, se la giocherà nella maniera migliore, e queste sono le partite insomma belle da giocarsi, perché nessuno si aspettava potesse arrivare in finale, quindi adesso ci sei, e credo che spero che sarà una bella partita, ma il Napoli è leggermente avanti.
Nicolò?
Ma io sono d'accordo con quello che dice Massimo, qualitativamente parlando il Napoli è superiore, ed è una squadra che può vincere la partita in ogni momento per un colpo dei suoi giocatori. Penso a Hojlund, penso agli esterni che sono sempre devastanti, gli inserimenti dei centrocampisti. Però è una squadra questa che se il Bologna gioca da Bologna e gli mette intensità, cioè se il Bologna gioca con intensità, Napoli può andare in crisi, perché Bologna secondo me ha quest'arma in più, cioè l'intensità, e loro soffrono. Napoli quando trova una squadra di intensità soffre, e quindi questa secondo me è la chiave della partita.
Stefano, manca il tuo.
Ma guarda, è titolato bene la giusta finale, perché è una squadra che ha vinto lo scudetto, l'altra la Coppa Italia.
Bello, mi piace questa cosa. Sì, esatto, questa cosa mi, no, senza squadre, nulla con rispetto per Milan Inter, no, ci mancherebbe, certo, però è bello proprio.
Fine... imparano a fare la finale con quattro squadre. La finale vera è quella che fra chi vince lo scudetto e chi
esatto,
vince
esatto, Daniele, la giusta finale. La giusta finale,
insomma,
sì.
Una partita aperta, ha detto bene Nick, insomma, il Bologna potrebbe metterci quella intensità, ma insomma, il Napoli mi sembra che sia sul pezzo con tutte le difficoltà del caso, l'emergenza eccetera eccetera, quindi speriamo che sia una bella partita, soprattutto questo.
Speriamo veramente, stasera insomma la andremo a vedere, domani ad analizzare. Io mi sto per fermare, volevo soltanto dire che Nicolò Ceccarini ha preso in pieno il risultato di Juve-Roma, così come Bonanni e così come Piccari.
Hai
capito,
Sì, 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 ho notato. Bravi.
Va bene.
Bravi, bravi, bravi.
Caro Nick e caro Bonanni, quindi abbiamo preso il risultato, l'unico risultato preso di questa giornata.
Mi ero giocato il 2-1 della Juve.
Sì, 2-1 della Juve.
Strano.
Di solito non te lo giochi, vero, il 2-1 della Juve contro la Roma.
Allo spiritoso, il Bonanni. No.
Va bene. Allora mi devo fermare, saluto e ringrazio Nicolò Ceccarini. Ciao, ci Nick. Sentiamo mercoledì. Grazie per gli auguri, mi raccomando, ti aspetto mercoledì. Ciao Nick, ciao.
Ciao,
un abbraccio a Nicolò Ceccarini. Noi ci prendiamo adesso un piccolo break e torniamo tra poco.